il periodo post-global data dall'estate del 2000 con la fine della nuova economia, mentre dal punto di vista politico questo inizia dall'11 settembre 2001. Così nel capitolo intitolato Gli esiti possibili, il professor De Aglio fissa l'inizio del periodo post-global, che viene definito come il periodo in cui avviene la messa in crisi di modelli e schemi di ragionamento, su cui basare previsioni razionali per il futuro. Questo periodo di incertezza definito è caratterizzato da due sfide, una esterna, il terrorismo, e una interna, in cui c'è un preciso giudizio, rappresentata dal fallimento del funzionamento del mercato. L'inizio, scrive l'autore, era pieno di buoni propositi. Il progetto di globalizzazione avviato negli anni Ottanta era basato sulla generale libertà di decisione, la riduzione delle interferenze dei pubblici poteri nell'attività economica e l'assenza di un preciso predominio politico, un sistema economico caratterizzato da un grande mercato globale, una crescita priva di particolari tensioni inflazionistiche, a cui però sono seguiti tutta una serie ben nota di ostacoli dell'ultimo decennio, le crisi delle borse alla fine degli anni 90, la crisi della new economy del 2000, le torri gemelle, i bilanci truccati, la crisi argentina, la crisi irachena, oltre a fenomeni sociali quali invecchiamento e aumento del divario di reddito. L'esito, si osserva, è oggi un sistema economico mondiale che si presenta più fragile, meno globale. Il testo dice: dal gioco a somma positiva la globalizzazione ha così mostrato negli ultimi anni la tendenza a diventare un gioco a somma zero. La nostra epoca è quindi definita come dura, spigolosa, e con il termine post-global vengono indicati un ventaglio di problemi, in cui l'unica cosa relativamente certa è la fine, per molti, dei tempi facili, mentre sono in atto processi di deglobalizzazione. A questa diagnosi il lavoro di De Aglio arriva dopo un viaggio in quella che viene definita una terra incognita, in cui la mappa del percorso è costituita dall'analisi delle esperienze di precedenti processi, in particolare la globalizzazione ottocentesca, che viene definita la globalizzazione lunga, ricercando nelle analogie con la nostra globalizzazione definita breve di fine Novecento, con l'obiettivo tutto questo di tentare una risposta alle domande di fondo: dove stiamo andando, che cosa ci riserva il futuro. È un'analisi che parte da lontano, dalla direi proclamazione dell'indipendenza degli Stati Uniti, il lavoro di Adam Smith della Ricchezza delle Nazioni, in cui si sottolinea che il sistema coloniale rappresentava una delle critiche più vibranti. Tra tutta una serie di altri autori viene citato l'epigono dello sviluppo dell'integrazione commerciale con Stuart Mill, di cui si riporta una sua citazione illuminante. Prima del commercio, scriveva John Smith, ogni patriota desiderava che tutti i paesi fossero deboli, all'infuori del suo, mentre ora vede nella prosperità degli altri una fonte di ricchezza. Il commercio sta rendendo rapidamente la guerra una cosa antiquata, si scriveva a metà dell'Ottocento. Eppure si osserva che già dopo pochi cenni, dall'uscita di questo libro, le conseguenze si vedevano. Qui c'è una serie di esempi, tra l'altro, per esempio l'attività tessile indiana, privata di ogni protezione della rivoluzione dei mezzi di trasporto, fu spazzata via dalla stoffa fabbricata col cotone indiano delle fabbriche di Manchester. No? Quindi le situazioni sono molto difficili. E mentre Stuart Mill proponeva la sua visione ottimistica, il contemporaneo Marx frustava il sistema nel suo complesso, in quanto la specializzazione produttiva indotta dalla globalizzazione sconvolgeva l'ordine sociale e creava disuguaglianze destinate a ridursi solo molto lentamente. Le considerazioni che vengono fatte nel testo, e dice, appare quindi chiaro che quel processo di disuguaglianze ha molte analogie con le attuali disuguaglianze. E purtroppo, si dice, oggi come allora risulta privo di rimedi evidenti e efficaci. Il lavoro è molto ricco anche di similitudini tecnologiche. Ad esempio si ricorda che alla fine dell'Ottocento, per il Giubileo di Damante, la regina Vittoria inviò a tutti i popoli dell'impero un messaggio telegrafico, da Teheran al Canada, all'Africa occidentale e all'Australia. Nello stesso modo, si osserva, viaggiavano i capitali alla fine del XIX secolo. In fondo, si osserva, il mercato finanziario globale, privo di restrizioni, non è una nostra invenzione, ma era in piena attività a un secolo e mezzo fa. Nei fatti, tuttavia, questo livello di integrazione commerciale, concluso drammaticamente nel 1914, di fatto poi è stato raggiunto solo alla fine dei nostri anni 70 del secolo scorso. Ma soprattutto è importante questa sottolineatura. Un simile richiamo, si osserva, serve a sottolineare l'errore di pensare alla unicità dell'esperienza di questi anni, il che può dipendere da ingenuità, arroganza o scarsa conoscenza della storia. Questo aspetto della scarsa conoscenza della storia viene sottolineato più volte, ma serve anche a mettere in luce il rapido e traumatico tramonto di quella globalizzazione che avvenne con l'inizio della Prima Guerra Mondiale. E per evocare gli interrogativi di quegli anni, Diaglio ricorre anche a elementi di natura letteraria molto toccanti. Il lavoro di Solženicyn sul bel libro Agosto 1914, la domanda che viene posta in bocca a una delle protagoniste, se ben ricordo, Varia, dice: ma dov'è che tutto sta andando nel 1914? Si dice oggi nel testo, la risposta oggi formulata in modo retrospettivo è ben amara. Oggi, scrive l'autore, la risposta è ben nota, un futuro di barriere, di scambi, e di scambi personali, di barriere ai commerci, di nazionalismo, direi di orizzonti più angusti, aggiungo, di dittature. Ne vengono quindi due considerazioni, certamente la unità italiana dalle guerre, ma anche quella che i processi di integrazione possono essere reversibili. Quindi ci possono essere forze che possono mettere in discussione i livelli di integrazione raggiunti. Da questa analisi della globalizzazione lunga si passa a quella breve, con una grande ricchezza di contributi. Si citano tra l'altro McLuhan, direi che il primo degli anni 60 usa il termine globale, e in cui sottolinea che sono i mezzi di comunicazione in sé, non le informazioni, le idee, che si disseminano a plasmare la società. E quindi sono gli sviluppi tecnologici che hanno trasformato il mondo del villaggio globale di oggi. Poi l'integrazione tra i sistemi economici che realizzano il concetto di economia mondiale, e soprattutto l'interazione delle imprese in un mercato mondiale, tipico ruolo delle multinazionali, che porta a quel concentramento ben noto delle attività strategiche abbandonando le altre attività in un processo di abandono, quindi solo il core business. Tutto questo viene osservato, sta alla base di quello che venne definito il Washington Consensus, quindi una serie di linee guida del Tesoro degli Stati Uniti, del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, ma soprattutto della destra neoliberista, e che doveva rappresentare la strada maestra per portare i paesi poveri alla crescita economica. La storia la conosciamo, una serie appunto di insuccessi, anche se si sottolinea nel testo che almeno fino alla crisi asiatica sarebbe ingeneroso attribuire alla globalizzazione un carattere maligno, uno strumento consapevole di dominio e espressione. Un punto fondamentale nello stabilire il fallimento di questa esperienza, richiama Deaglio, è costituito il lavoro di Joseph Stiglitz all'inizio di questi, direi di questi anni, nel 2000. La globalizzazione e i suoi oppositori. Nella fascetta, recuperato, si leggeva proprio il libro necessario sulla globalizzazione e gli errori del Fondo Monetario Internazionale. Il passaggio citato, cruciale, che si cita è che la globalizzazione oggi, si diceva nel libro di Stiglitz, non funziona per molti poveri del mondo, non funziona per l'ambiente, non funziona per la stabilità dell'economia globale. Il problema però non è la globalizzazione, ma come è stata gestita. Accanto a Stiglitz c'è tutta una messe di altre citazioni. Jeremy Rifkin, l'autore della cosiddetta economia dell'idrogeno, tra i primi a parlare di sviluppo sostenibile, la linea di Giovanni Paolo II viene richiamata. Assicurare una globalizzazione senza marginalizzazione. E fine alle famose dichiarazioni di Huntington, che ritiene le diversità culturali rendano impossibile la globalizzazione, l'autore del cosiddetto scontro di civiltà. La domanda di fondo è: ma allora cosa resta della globalizzazione di mercato? Si chiede nel testo. Siamo forse, si interroga, in presenza di un quadro che prospetta un futuro simile alla fine della globalizzazione lunga, fatta di guerre e di interruzioni. Forse si dice tutto questo potrebbe essere una prospettiva troppo drammatica, ma ciò che è certo è che siamo diventi una revisione causata dalla tranquilla noncuranza da parte dei neoborghesi nei confronti della dimensione politica e dalla loro ignoranza della storia, questo concetto viene ribadito, che li ha indotti a compiere errori di valutazione. Tutto questo, sostanzialmente, si dice, la situazione odierna non può essere definita di mercato, ma può essere ancora definita una globalizzazione o sono in atto processi di disintegrazione. Si nota che osservando il tessuto produttivo è assai più complesso e interconnesso di quanto si creda. La fine di globalizzazione di mercato potrebbe risultare compatibile con altre forme, in cui gli elementi positivi che essa lascia in eredità possono consentire di mirare un assetto mondiale più stabile e maggiormente rispettoso delle caratteristiche di ciascun popolo. L'analisi del testo a questo punto si allarga a una serie di notevoli altri fattori, la povertà, gli elementi a essi legati, invecchiamento, indebitamento. Ecco, vengono citati tra l'altro il contributo di Amartya Sen, premio Nobel del 98, che nell'analisi del problema sostiene che la carestia dimostra che essa è determinata più che dalla carenza fisica dei generi alimentari, dal venir meno dei diritti al consumo, il che porta all'esclusione sociale di una parte della popolazione. E sulla stessa linea si cita il lavoro di Dahrendorf, che definisce la povertà come l'assenza di libertà, e quindi è povero chi non è libero di disporre della propria vita. Seguendo la ricerca di Sen, il problema della povertà per i paesi poveri, dice, non si deve limitare a un mero di trasferimento di risorse, ma rappresenta un problema di governance dalla parte delle autorità pubbliche. Molto illuminante, tra l'altro, si cita l'esempio di assenza di governance, quello che ha creato il venir meno dei sistemi di protezione sociale del socialismo reale e il frettoloso passaggio al liberismo, come tra le cause della comparsa di situazioni di povertà sia in Europa che nell'Asia centrale. E credo che questo sia un elemento molto importante. Alla fine delle sfide del tempo globale sono poi citate una serie di elementi su cui noi abbiamo già riflettuto il mese scorso, della privacy, dei diritti della proprietà, la lotta tra l'espansione del mercato e la difesa dei diritti della persona. Qui devo dire che De Aglio presenta una visione più ottimistica di quanto abbiamo ascoltato il mese scorso da parte del professor Gallino, in quanto egli sottolinea, dopo un'ondata di liberismo oggi si assiste a una rivalutazione della sfera dei diritti individuali. E così pure nei riguardi della tecnologia non solo si prospettano nuovi vincoli, ma anche nuovi strumenti nelle loro mani. Si richiama tra l'altro le novità, per esempio, del commercio ecosolidale, così come i casi di boicottaggio nei confronti di imprese. Per quanto riguarda il copyright si cita anche fenomeni di open source, il copyleft. In sostanza, lo scenario che si prospetta, si dice, potrebbe essere l'insieme di software libero, agricoltura biologica, finanza etica, commercio ecosolidale come gambe su cui poter costruire la nuova economia. Alla fine il testo si interroga, ma allora che scenari possiamo avere davanti? De Aglio ne ipotizza tre. Uno, cosiddetto della Pax Americana, con la prevalenza degli interessi nazionali americani, prima di tutto la sicurezza, la libertà di intervento politico-militare, il controllo delle fonti di energia, il rifiuto emotivo ad analizzare le cause del terrorismo, la politica del dollaro debole. Io qui osservo che il libro è del 2004 e nel testo si osserva che con una perdita di valore del 25-30% è arduo immaginare che il dollaro, e quindi l'egemonia degli Stati Uniti, possa riscuotere il medesimo grado di popolarità. Mi chiedo oggi, con un dollaro che ormai ha perso più del 50%. Una risposta viene già anticipata però nel testo, che si osserva che questo scenario potrebbe concludersi con una fase di globalizzazione decisamente incentrata negli Stati Uniti, in cui il commercio seguirebbe la bandiera. Mi sembra molto chiara come edizione. Forse, poi io aggiungo, con un'amministrazione magari diversa, forse potrebbe essere meno traumatico questo aspetto. Un secondo scenario, che viene chiamato nel testo la globalizzazione arcipelago, cioè un mondo di isole economiche. De Aglio ricorre a questa simbologia, rilevando come in questo scenario la crescente manifestazione di esigenze sociali tende a introdurre dei fattori correttivi nei processi produttivi, in cui il crescente intervento pubblico limita e indirizza l'azione del mercato. Si richiama allora il concetto di glocalismo, global local, in cui accanto a livello regionale di inclusione economica, l'Unione Europea, la NAFTA dell'America Settentrionale, il Mercosur dell'America Meridionale, si affiancano delle isole produttive, dei distretti industriali, in grado di rapportarsi anche con altre isole a livello globale, appunto. Una dimensione che sembra poter contenere i vantaggi dell'integrazione economica, ma rispettosa delle peculiarità di ciascuno. Infine si prospetta un terzo scenario che si richiama alla celebre definizione di Huntington, lo scontro di civiltà, tratteggiando uno scenario di possibile guerra, molto inquietante, devo dire, determinato dal fallimento del progetto di civiltà universale. C'è una sottolineatura molto importante che mi fa rimettere in eretto, scriveva Huntington, i non occidentali definiscono occidentale ciò che gli occidentali, cioè noi, definiamo universale. E questo mi sembra molto, molto chiaro come modo di intendere. Al di là di questo scenario, che aggiungo piuttosto inquietante, De Aglio osserva che il merito di Huntington è quello di proporre la inferiorità dei parametri strettamente economici, produzione e benessere materiale, a favore di termini più evanescenti, chiama, più intangibili, quali la civiltà, la religione e l'identità personale. Quale quadro conclusivo trarre allora? Nell'ultimo capitolo, intitolato L'inizio dei tempi difficili, si prefigura un periodo, come detto all'inizio, dove le certezze, la presenza delle certezze, lascia il campo alla domanda, e credo che ci siamo dentro. La globalizzazione, si dice, dell'ultimo periodo del XX secolo è ormai consegnata alla storia. Essa ha lasciato all'attivo un mercato finanziario globale. Io quindi sono permesso di mettere all'attivo tra virgolette, perché sorge la spontanea oggi la domanda relativa alla questione finanziaria, i mutui subprime, l'intenzione finanziaria globale che ne è seguita, no? E quindi pongo questa domanda al professore. E alcune reti globali, processi produttivi e tecnologici, ma al passivo gravi problemi sociali, quali povertà, problemi ambientali. Si pone allora una domanda di fondo: il mercato ha bisogno di meccanismi di regolazione, ma in che misura, si chiede il testo. Si citano ad esempio il nocciolo duro delle reti dei servizi pubblici, in cui l'esperienza insegna che i meccanismi di mercato non danno mai buoni risultati. E appunto si cita il mercato finanziario, in cui i meccanismi di controllo e regolazione dovrebbero essere indispensabili. Aggiungo che all'inizio del 2001, dopo gli scandali Enron e Orton, è nata la legge Sarbanes-Oxley, ma evidentemente non basta, perché, visto che oggi dall'aspetto dei bilanci siamo all'aspetto finanziario. Il centro della questione allora torna ad essere fondamentalmente un nuovo discorso sull'uomo, in cui come punto di partenza si pone il problema della libertà e la necessità di una nuova costruzione, si osserva nelle ultime pagine del libro. De Aglio parla appunto della necessità di un nuovo umanesimo, da iscriversi però in quale contesto, mi chiedo. Il tema della sostenibilità ambientale certamente sta diventando un tema dominante, ma per esempio le recenti conclusioni di Bali dimostrano la enorme resistenza di USA, Canada e Giappone e anche dei paesi cosiddetti emergenti sul tema. L'orientamento finale del libro è quindi per lo scenario che provo a chiamare più mite, quello della globalizzazione arcipelago, ma accompagnata, sottolinea De Aglio, da quella che viene chiamata una sobrietà costruttiva, che sancisce appunto la fine dei tempi facili. C'è da osservare, tuttavia, che questa sobrietà richiederà una profonda conversione culturale, e qui mi permetto di fare un cenno alla situazione del nostro paese e a quella definizione di diritta, di Poltiglia. Ci si chiede, potrebbe essere questo il ruolo allora di quello che definisce il rapporto CEMSIS, le minoranze attive? La domanda successiva è però se ci sono e ci saranno le forze sufficienti per sviluppare questa società. Occorre certamente un'iniezione di fiducia e il libro infatti si chiude con un invito alla speranza. In nessun periodo il tessuto del mondo è apparso molto buono e quindi qualche possibilità l'abbiamo.